guidarci e accompagnarci. Oggi continuiamo il nostro percorso. Ecco, guarderemo assieme cosa dice la Scrittura riguardo a un tema importante, che è quello della missione. Stiamo esplorando alcuni brani della Bibbia, e questi brani della Bibbia ci stanno accompagnando a guardare al Vangelo in modo più estensivo, più ampio, più radicale. E oggi guardiamo a questo tema: cosa significa per un cristiano, per un figlio di Dio, essere impegnato nella missione che il Signore ci ha affidato. Ora, come molti di noi sanno, c'è molta gioia in cielo quando un peccatore si converte, e questa è una verità biblica. Però dobbiamo essere molto chiari e dire che c'è molto di più della conversione nel Vangelo. Non si ferma tutto alla conversione. E il testo che guarderemo oggi si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 28, al grande mandato, e guarderemo come il grande mandato è sicuramente un invito all'evangelizzazione, all'annuncio del Vangelo, ma c'è molto di più. Il Signore Gesù invita i suoi discepoli ad andare, a battezzare, a insegnare, no? E soprattutto il cuore che vedremo oggi, che scopriremo assieme, è questo fare discepoli. Cosa significa? Cosa è, come il Vangelo fa discepoli? Per cui questa missione che il Signore ci dà, guarderemo questa mattina, è sicuramente l'invito a evangelizzare, è una priorità per tutti noi, ma soprattutto è il comando che Gesù ci dà a sottometterci alla sua autorità. Dobbiamo sottometterci alla sua autorità in ogni ambito, in ogni settore della nostra vita. E questo significa, questo è il cuore della missione e del discepolato. Però prima di guardarlo assieme, abbassiamo il nostro capo. Signore, adesso ti chiediamo che tu possa accompagnarci in questo momento di riflessione, di meditazione, di ascolto della tua parola. Ti chiediamo che tu possa, Signore, darci la giusta attenzione, possa guidare me nella essere fedele alla tua parola e vincolato, Signore, ad essa. Fai che ogni cosa sia fatta per onorarti e per la gloria del tuo nome. Vogliamo prendere Matteo 28, allora? Dal capitolo 28, dal verso 16. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro e disse: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». Testo è molto noto, grande mandato. È un testo che si pone davanti a noi, come dire, in forma triangolare. C'è l'invito del Signore Gesù: andate, per fare cosa? Per fare discepoli. E come devo fare questi discepoli? Insegnando loro i miei comandamenti, a sottomettersi completamente alla mia volontà. Il testo è molto semplice. Non è l'invito solo ad andare, e l'invito ad andare per fare discepoli. Come si fanno i discepoli? Insegnando loro a sottomettersi al Vangelo. Cosa pensi quando qualcuno ti parla di missione? Spesso quando sentiamo parlare di missione si pensa a un settore della vita della Chiesa, a un ambito, o alcune persone che sono dedicate alla missione. C'è il comitato missione, abbiamo delle foto di missionari che sono sparsi per il mondo, ci sono le richieste di budget per sostenere le missioni all'estero. Però questa concezione della missione è una concezione non biblica, perché la missione del Vangelo non è un settore della vita della Chiesa. La missione è il cuore pulsante della vita della Chiesa. La Chiesa esiste per essere, per fare missione. Noi non possiamo relegare la missione a un dipartimento, a un settore, perché questo significa stravolgere. Allo stesso modo, no? Dobbiamo scoprire assieme che tutto il popolo di Dio è un popolo missionario, per definizione, per natura. Ora, ma cos'è la missione? Pensateci, guardate un po' a quello che è successo negli ultimi anni, e se mi permettete facciamo un breve excursus di come sta cambiando radicalmente questo termine e di come noi abbiamo assoluto bisogno di reinterpretarci alla luce del Vangelo. Pensate alla missione. All'inizio del 1800, quindi due secoli fa, circa, cosa succedeva? Due secoli fa il 95% dei cristiani viveva in Occidente. Erano bianchi, soprattutto, ed erano collocati soprattutto nelle zone, diciamo così, occidentali. Per cui l'evangelizzazione spesso coincideva col colonialismo. Tu avevi, stato occidentale, il diritto di conquistare delle colonie e la Chiesa aveva il dovere di evangelizzare. Questo era lo scambio, no? Di due secoli fa. Per cui per due secoli, per secoli, c'è stato questo miscuglio molto pericoloso tra colonialismo e missione ed evangelizzazione. Tu andavi a conquistare la terra degli indios con la croce e la Bibbia sotto il braccio. Un abominio. Però c'era questa confusione. E per anni si è ragionato in questi termini. La missione cos'era? Era una espansione geografica. Dovevi allargare i confini. Ora, quindi, bisognava mandare missionari all'estremità della terra, bisognava fare questo e quest'altro, e tutta la storia che abbiamo, che è già nota. Però, negli ultimi due secoli, e soprattutto nell'ultimo secolo, sono successi dei cambiamenti straordinari, di cui noi dobbiamo comunque prendere conto, anche se non siamo direttamente coinvolti, no? Però guardate, sta cambiando il mondo attorno a noi. E quali sono questi cambiamenti straordinari? Beh, il primo cambiamento è questo, che il centro di gravità della fede cristiana non è più Roma, non è più Ginevra, non è più Londra. Il centro di gravità della fede cristiana, del Vangelo, dove il Vangelo si annunzia, è l'Africa, è l'Asia, il Sud America. Oggi le stime dicono che l'85% dei cristiani autentici sono lì, non sono in Europa. L'Occidente, la nostra Europa, un tempo cristiana, è diventata un territorio secolare, distante da Dio, incurvato a se stesso. Non siamo un popolo che è cristiano per nome, ma non di fatto. Il 15% del cristianesimo, della fede cristiana è nell'Europa, il resto è altrove. Il cuore, se tu vuoi incontrare le chiese anglicane più vive, non devi andare a Londra, devi andare in Nigeria. Se vuoi scoprire una fede battista straordinaria, devi andare in Sud America piuttosto, no, che in Nord America. Questo è successo. I luterani, no, che predicano il Vangelo della grazia con forza, non sono più collocati nella Germania nell'Europa del Nord. No, devi andare in Africa. Uno switch incredibile. La missione è questa, noi non siamo più al centro del mondo, siamo nella periferia. Ormai l'Europa è periferia. Primo cambiamento. E i dati dicono che ogni giorno in Europa, nell'Occidente, quasi 5.000 persone al giorno abbandonano un cristianesimo nominale per abbracciare una fede secolare. 5.000 persone al giorno. Erano cristiani di nome? Non lo sono più. Si rendono conto che ormai il cristianesimo non è più rilevante davvero per la loro vita. Questo è quello che sta succedendo, no? Una visione, uno cambiamento radicale. Seconda cosa che sta succedendo è che in ogni parte del mondo che dove il cristianesimo si sta sviluppando, stanno nascendo delle chiese indigene che sono molto diverse da quelle a cui noi siamo abituati a ragionare e a pensare. Non sono più i confini denominazionali, sono in qualche modo rimescolati. Non puoi dire che quelle chiese appartengono, no, a una certa tradizione piuttosto che a un'altra. No, sono chiese che partendo dal loro territorio, dal loro contesto, fanno un'esperienza viva del Vangelo e la predicano e la vivono lì dove sono. Alcuni dicono sono chiese di tipo più carismatico o evangelico o biblico. No, sono chiese dove c'è una viva esperienza del Vangelo e che in qualche modo cercano di impattare il mondo attorno a loro. Il mondo è cambiato, non è più quello di due secoli fa. E oggi se tu vuoi incontrare alcune persone, non sei obbligato a spostarti chissà dove. Ma ancora di più, cosa è successo negli ultimi anni? Perché questa visione della missione che abbiamo in testa non funziona più? Beh, grazie al cielo, è finito il colonialismo, non esistono più, no? I popoli che sono sottoposti ad altri, almeno formalmente, non ci sono più nazioni soggette ad altre nazioni. Due, c'è la globalizzazione. Cosa significa la globalizzazione? Che se tu vuoi annunciare il Vangelo a un filippino, o a un indiano, o a un sudafricano, non devi andare necessariamente in Sudafrica, Johannesburg, piuttosto che a Manila, piuttosto che altrove. Lo incontri dietro l'angolo di casa tua. La globalizzazione significa che il mondo si è ristretto, è diventato piccolo e piatto. Ci si muove tutti con una facilità estrema. Ma non solo c'è questo fenomeno nuovo per cui dobbiamo reinterpretare il nostro concetto di missione. C'è un fenomeno fortissimo, che è quello dell'urbanizzazione. Le grandi città stanno crescendo sempre di più, i grandi agglomerati, no? Stanno diventando centri di dimensioni enormi. Città del Messico ha milioni e milioni di abitanti, quasi metà dell'Italia. Le persone sono lì. E questa tendenza di andare verso le città sarà sempre più forte. Forse il Trentino si salverà, ma dobbiamo essere consapevoli di quello che succede attorno a noi. Centri urbani, milioni di persone, decine e decine di persone che vivono in pochi metri quadri. Sarà questo il contesto in tutto il mondo. E se tu vuoi fare missione per il Vangelo, devi essere preparato a essere in qualche modo urbanizzato, a capire le dinamiche che succedono nelle grandi città, nelle metropoli. Non devi più andare nella steppa sperduta, devi andare nel centro delle città per conoscere, per incontrare più persone. Guarda quello che sta succedendo a Buenos Aires, piuttosto che a Città del Messico, piuttosto che a New York, piuttosto che a Londra. Sono lì. Se tu conquisti delle città per il Vangelo, conquisti la nazione intera. Ma non solo. Tutto questo è accompagnato a un aumento molto forte dei problemi sociali, alla disuguaglianza, all'ingiustizia che c'è ancora. Allora questo significa, fratelli, cosa significa tutto questo? Che il nostro modello di missione, del missionario che va, che si prende la sua valigia, la sua Bibbia ed è sostenuto dalla Chiesa, non è che non sia più valida, certo che è ancora legittima. Però il mondo è cambiato in modo radicale. Il contesto attorno a noi è completamente diverso. E la missione non può più essere pensata come lo era un secolo fa. E il testo di oggi ci dice proprio questo. No, guarda, ci invita a ripensare la nostra missione in questo nuovo contesto. XXI secolo. Non più XVIII, non più XX. Cosa ci dice il testo? Beh, guardate, allora, per essere molto semplice, questo testo ci dice, ci invita, Matteo 28. Ci dice in modo molto semplice, guardate, tu e Dio dobbiamo riconquistare una visione della missione, che in pratica è questa. La missione non spetta soltanto ai missionari, ai pastori, e alle poche persone coinvolte in qualche ministero. No, no. La missione riguarda qualcosa che tutti i cristiani ordinari nella loro vita quotidiana devono e possono fare. La missione è qualcosa per tutti, che è connaturata all'essere cristiano. Tu non devi pensare a una vita straordinaria per essere missionario. Dio ti chiama alla missione nella tua vita ordinaria. E questo è il testo. Ci dice questo. Come ce lo dice questo testo? Beh, guardatelo perché questo testo è straordinario. Matteo 28, al capitolo 16, sono rimasti in 11. Sapete perché sono rimasti in 11? Perché il 12esimo non ha fatto delle scelte molto diverse, ha tradito Gesù, no? E poi ne ha pagato le conseguenze. Sono in 11 e vanno dal Golgota, vanno alla Galilea. No, c'è il Signore che dà un'indicazione chiara, andate in quella direzione, e vanno in Galilea, nel posto dove Gesù aveva loro indicato, designato, verso 16. E poi il verso 17 ci dice qualcosa di straordinario. Come sono questi 11? Uno pensa, beh, hanno visto, sono stati testimoni della resurrezione, non hanno nessun problema adesso, devono essere sicuri, forti. Il verso 17 ci dice che arrivano lì e loro alcuni lo adorarono, quindi c'è sicuramente, no? E vedutolo l'adorarono, c'è l'adorazione, e subito dopo altri però dubitarono. Guardate, no, è straordinario, questa è una prova di come questo testo non può essere che vero. Quale narrazione falsa o costruita ti metterebbe che i testimoni a un certo punto dubitano? Ma il Vangelo è autentico perché non trascura nessun dettaglio e ci dice che i discepoli adorarono ma dubitarono. E questo miscuglio di gioia, felicità, adorazione e dubbio è quello che spesso ci accompagna, ci caratterizza. Non è così anche per noi, fratelli, dove c'è spesso questa sicurezza, questa gioia, questa prontezza all'adorazione, ma spesso accompagnata, subito dopo, da qualche perplessità, da qualche esitazione, da qualche dubbio. Non sentirti strano se questo ti capita, perché la stessa cosa è capitata agli undici che erano stati accanto a Gesù, vicini a Lui. Gesù non ha paura dei nostri dubbi, Gesù non li rifiuta, Gesù li prende la nostra adorazione, ma Lui accoglie e risolve i nostri dubbi. E guardate come lo fa Gesù, perché ce lo dice subito dopo, il testo dopo, il verso 18. Tutti i filosofi, gli scienziati, i guru, i leader, appena vedono un tentennamento, un dubbio, in questo modo reagirebbero in modo deciso, fermo. No, i dubbi devono essere eliminati, controllati, soppressi, e non ci devono essere perché minacciano lo status quo. Gesù no. Gesù invece non ha paura dei nostri dubbi, accoglie la nostra adorazione. E verso 18 ci dice che Lui, malgrado i dubbi, si avvicinò. Gesù avvicinatosi. Gesù ci incontra, Gesù incontra gli undici, malgrado i dubbi, malgrado le esitazioni. Lui è lì, Lui dice, non devi essere arrivato, non preoccuparti, non devi essere perfetto, non devi essere a un livello speciale, no? Non devi avere i gradi, non devi chissà dove essere arrivato per essere coinvolto nella missione, no! Anche coi tuoi dubbi, Gesù si avvicina. E questa vicinanza è straordinaria. Questa vicinanza è straordinaria. È una promessa fortissima che lui ci fa. Gesù si avvicina. Pensa alla tua vita, pensa alla tua condizione. Lui non ti rifiuta, non li sta giudicando adesso, li sta accogliendo. Ma non si ferma lì. Non è soltanto, come dire, un gesto empatico che lui fa. Lui si avvicina e subito dopo, no, dà un mandato molto forte a tutti loro, no? In qualche modo, malgrado la loro imperfezione, malgrado la loro precarietà e vulnerabilità, verso 18 ci dice che Gesù si avvicinò e parlò loro e disse. E guarda cosa dice il Signore Gesù. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Sapete cos'è straordinario in questi versetti? La parola tutto. Segnala con me. Questo termine tutto compare almeno 4 volte. E a Gesù, verso 18, è stata data tutta l'autorità. Verso 18 ci dice ogni potere, tutto il potere, nulla escluso. Lui ha ogni autorità, tutta. Ma non solo, no? Questa autorità serve per fare discepoli su tutte le nazioni. Verso 19, no? Andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, tutta l'autorità. Tutte le nazioni, e ancora, verso 20, insegnando loro ad osservare, cosa c'è? Leggi cosa c'è ancora? Tutti i miei comandamenti, no? Tutte quante le cose che io vi ho comandato. E lui sarà con noi, leggi ancora, alla seconda parte del verso 20, tutti i giorni. Lui ha tutta l'autorità, ci invita ad andare per tutti, in tutti i popoli, a insegnare tutte le cose che lui ha comandato e lui sarà con noi tutti i giorni. Questo fa Gesù. Questa è la sua missione. Guardate, lui ci invita ad andare, lui ha ogni autorità, verso 18, no? Lui ha una autorità universale, il suo regno non ha fine, lui è il sovrano dei sovrani, lui ha cielo e terra, sono sotto di lui, creazione e redenzione, lui ha ogni autorità. Vi ricordate? Il Vangelo di Matteo è straordinario perché qua è come se ci fosse un richiamo molto forte. Ve le ricordate le tentazioni di Satana? Cosa aveva offerto Satana a Gesù? Aveva offerto il potere su tutti i regni della terra. Gesù era stato fedele al Signore, aveva detto no. E adesso, grazie alla croce e alla resurrezione, lui ha tutta l'autorità su ogni cosa. Lui ha tutta l'autorità. Lui non c'è nulla in cielo o in terra che è estraneo alla sua autorità. La sua autorità è onnicomprensiva, è totalizzante, riguarda ogni molecola dell'universo e ogni galassia, lui ha ogni autorità in cielo e in terra, è sovrano, l'onnisovrano, lui è Gesù. Ma non solo, poiché lui è così, lui invita il popolo di Dio, i cristiani, me e te, ci invita ad andare. Dove dobbiamo andare? Verso le persone simili a noi? Chi è più simile a noi? Verso solo i bianchi piuttosto che i neri? I ricchi piuttosto che i poveri? Chi ha un titolo di studio piuttosto che un altro? Chi ha una statura piuttosto che un'altra? Chi ha una condizione socio-economica piuttosto che un'altra? guarda cosa ci dice il verso 19, ci dice no, che la missione che il Signore Gesù affida ai suoi discepoli non può essere limitata. Tutti i popoli. Non può essere limitata a un gruppo etnico. Quindi il Vangelo non è solo per i bianchi o per i neri, il Vangelo o è per tutti o non è per nessuno. Ma il Vangelo non può essere limitato a un gruppo etnico, il Vangelo non può essere limitato a un'area geografica. Tutto. Guarda, il Vangelo, la missione è per tutti i popoli, per tutte le nazioni. È straordinaria questa cosa. Questo Gesù che ha tutta l'autorità. Guardate come nessuna fede ha un'ampiezza, un'estensione, una visione così estesa. E lui ci dice il verso 20 ci dice che bisogna fare discepoli. Guarderemo tra un po' cosa significa fare discepoli, ma fare discepoli significa insegnare loro, non significa portarli in chiesa, non significa battezzarli, non significa evangelizzarli e poi lasciarli al loro destino, io ho assolto il mio compito, ho evangelizzato adesso, no. La missione che il Signore ci dà è una missione che può essere svolta soltanto se ci sono chiese locali, fedeli al Signore che sostengono, perché è fare discepoli, non è solo evangelizzare, è fare discepoli. E cosa ci dice il verso 20? Insegna cosa significa? Insegnandosi questa missione significa insegnando loro cosa? Un portfolio di emozioni? Un ventaglio di esperienze, delle procedure miracolistiche o di guarigione? E questo fa essere discepolo? No. Guarda cosa dice il testo. Insegnando loro, ci dice il testo, verso 20, a tutto ciò che il Signore ha comandato. Fratelli, amici, c'è l'insegnamento. Essere discepoli significa imparare, significa studiare. Sì. Essere discepoli significa sottomettersi all'autorità del Maestro, significa uscire da se stessi e entrare nella scuola di Gesù. Tutti i suoi insegnamenti, tutte le cose che lui ha comandato. Che ampia questa cosa. È un processo. Essere discepoli è un processo, non è un evento. Essere discepolo, ricordalo, è un processo. Richiede tempo. Essere soggetti in apprendimento. Siamo, io e te, siamo studenti del Signore. E poi l'ultima cosa che ci dice il testo è tutti i giorni, verso la fine. Vi ricordate? Lui sarà con noi tutti i giorni. Matteo 1, verso 23 ci dice, ci parla della nascita del Signore Gesù. E quando Gesù è nato, gli mettono un nome, lui sarà, ve lo ricordate? L'Emmanuel. Lui sarà l'Emmanuel, Dio con noi. All'inizio del Vangelo di Matteo ci dice questo. E Matteo chiude il Vangelo ricordandoci che è vera, che quell'attribuzione è stata un'attribuzione corretta, perché Gesù è davvero l'Emmanuel. E lui stesso dice, non è Dio con noi, ma il verso 20 ci dice lui è con noi tutti i giorni. Perché possiamo fare questa missione? Perché possiamo vivere in questo modo? Perché possiamo essere così fiduciosi del futuro? Perché possiamo essere sicuri e stabili nella nostra fede? Perché c'è questa promessa. Perché questa missione, questa vita, questa prospettiva è sostenuta dalla promessa che il Signore risorto, Gesù risorto, sarà con noi, non un'ora alla settimana o due, non soltanto i giorni in cui ci incontriamo fisicamente come chiesa riunita, non soltanto quanto frequentiamo magari un evento, una conferenza, un convegno, una manifestazione cristiana, non soltanto quanto ci sentiamo o frequentiamo la Bibbia o preghiamo, no. Come sarà Gesù presente con noi? Guardate, guarda l'estensione della sua promessa. Lui sarà con noi tutti i giorni, ogni secondo, secondo dopo secondo. La sua promessa è infallibile. Lui sarà con noi, che tu lo percepisca o no, che tu lo senta o no, se tu appartieni a Lui, Gesù ti sta promettendo: io sono con te tutti i giorni. Ma fino a quando? Ci sarà una scadenza. Tutto ha una scadenza nel mondo di oggi. Tutto ha un termine. E Gesù dice: no, il mio termine non sono i vostri termini. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Allora, fratelli, questa è la missione che Gesù ci affida. E questa è la sfida che il Signore ci dà questa mattina. E ci invita allora anche a me e te a prendere dei miti, ognuno di noi ha dei miti, e a smontarli. Prendere delle mitologie che abbiamo e dire: no, questi miti non sono più per noi, non sono più biblici. E il mito della grande missione, che in qualche modo, no, che il grande mandato deve essere svolto da chi è a tempo pieno per il Signore. Ma che? Dov'è questa cosa? Da chi è missionario a tempo pieno? Ma dove? Perché? Chi l'ha detto? Che il grande mandato può essere svolto soltanto da missionari che si trovano, no, in qualche modo, no, in distanti, in qualche zona geografica? Ma dove? È questo quello che ci sta dicendo qua? Che il grande mandato è primariamente affidato alla leadership della chiesa locale. La leadership è importante, certo, ci sono delle responsabilità molto serie, ma questo testo non sta dicendo questo. Questi sono miti. Questi sono miti che hanno bloccato, che bloccano, sono degli stopper per il popolo di Dio a essere coinvolto in missione tutti i giorni, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, perché questo siamo chiamati a fare e a essere, io e te. Certo, non sto dicendo che se il Signore ti chiama a vivere una vita da missionario in una zona particolare nel mondo, tu non lo debba ascoltare o fare. Certo, se c'è una chiamata specifica, tu devi rispondere alla chiamata che il Signore ti dà. Certo, ma questo è un'altra cosa. Il mito che altri debbano fare questo e noi no. O il mito che io debba fare viaggi transoceanici per essere missionario. Allora, la sfida di questa mattina, ricordalo, è questo. E Pippo, io voglio che tu sia mio missionario, a tempo pieno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, nella tua vita ordinaria. Ordinaria. Mentre lavo i piatti, mentre lavoro, mentre discuto, mentre commercio. Sì? Essere luce del Signore. È una rivoluzione. Ed è quello che ha fatto, in qualche modo, che ci incoraggia a fare, ad esempio, un movimento, che è il movimento di Losanna, 1974, dichiarazione di Losanna. Tutta la Chiesa, deve portare tutto il Vangelo a tutto il mondo. Non una parte della Chiesa, non una parte del Vangelo, non una parte del mondo. Cari amici, allora vogliamo crescere in questa in questa comprensione. Certo, noi siamo grati, anche noi come Chiesa abbiamo molti benefici grazie a missionari, a leader che sono sostenuti in parte o completamente, che sono impegnati nell'equipaggiare, no? Certo, noi siamo grati a chi ha una vocazione specifica, no? A delle personalità che il Signore invita, costruisce, certo che sono importanti, no? Però noi siamo una Chiesa molto più ricca di questo. Siamo una Chiesa che è chiamata a vivere questa visione della missione, no? Ogni giorno della nostra vita. Guardate un po' cosa ci dice il Signore. Ci dice: andate a fare discepoli, no? Andate a fare discepoli e fateli come io vi ho detto. Io voglio dirti questa mattina, no? Che fare discepoli anche significa avere una relazione con il Signore Gesù. Che tutto questo non è possibile farlo in modo meccanico. Cioè, io e te possiamo davvero crescere in tutto questo se il nostro rapporto personale con il Maestro cresce ed aumenta in modo molto forte. Noi siamo chiamati dal Signore Gesù personalmente a essere Suoi discepoli. Vieni, seguimi. Così faceva Gesù. Vedeva qualcuno sulla strada, un esattore delle tasse, un pescatore, uno scriba. Vieni e seguimi. E subito dopo che questa persona segue, ha questa chiamata diretta da parte del Signore Gesù, è commissionato. Io ti manderò e ti farò pescatore di uomini. Allora, ecco, in qualche modo il Signore ci invita a far parte della sua classe, a essere suoi alunni, suoi studenti, ad avere una relazione con lui. E guardate che questa classe a cui il Signore ci invita non è una classe, diciamo così, che si incontra in un edificio, è una classe che si incontra un po' ovunque nella giornata. Lui ci vuole, ecco, noi siamo in formazione non soltanto in una scuola, ma davvero in ogni circostanza, in ogni esperienza quotidiana. Io sarò con voi. Durante i pranzi, mentre passeggi, quando conversi. Gesù ci dice: io voglio spendere tempo con te, voglio insegnarti, voglio modellarti, voglio insegnarti cos'è la mia visione, voglio dirti come impegnare le tue competenze per il regno di Dio, voglio crearti, voglio farti crescere come discepolo. Ecco quello che il Signore vuole fare con ognuno di noi. E questa è una grande sfida, fratelli. È una grande sfida perché dal libro degli Atti in poi noi siamo chiamati ad andare, a raggiungere ogni estremità. Vorrei leggere con voi Luca capitolo 24. Luca capitolo 24, ci parla come Gesù, ancora come Luca vede questo mandato, poi dal versetto 44, poi disse loro: queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte da me nella legge, con Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Fratelli, questo il Signore ci invita, a essere testimoni della riconciliazione, testimoni del perdono. Perché? Perché in primo luogo io e te abbiamo sperimentato questa riconciliazione, perché in primo luogo abbiamo sperimentato questo perdono dei peccati, perché in primo luogo abbiamo conosciuto questa grande liberazione, e se l'abbiamo conosciuta in prima persona, il Signore ci invita adesso ad annunciarla, a viverla, a dettagliarla quotidianamente. Sii testimone del Signore Gesù, sii testimone del Vangelo. Non c'è sfida più bella, non c'è sfida più grande, non c'è nulla di più importante all'universo che annunciare al mondo intero, no, il perdono dei peccati che è possibile per la croce e la resurrezione del Signore Gesù. E il Signore ci invita a farlo in modo coraggioso. E voglio, e chiudo leggendo Atti al capitolo 1, verso 8. E dice: ma riceverete la potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e voi mi sarete testimoni, dove? In Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino all'estremità della terra. Permetti questa mattina che il Signore ti prenda e ti porti alla frontiera ad annunciare e a vivere da testimone. Permetti che il Signore questa mattina ti ricordi che tu sei un suo discepolo chiamato a fare missione, a vivere la missione di Dio come Lui vuole. Abbassiamo il nostro capo. Se non hai conosciuto questo perdono, questa grande liberazione che il Signore, che solo Gesù può dare, se non hai avuto questo incontro personale, radicale, con la morte e la resurrezione del Signore Gesù, se non hai gustato, se non hai sperimentato questo perdono dei peccati che apre degli orizzonti nuovi, eterni, io questa mattina ti invito a incontrare personalmente questo Maestro, questo Gesù. A sperimentare in prima persona questa profonda riconciliazione che rivoluziona ogni cosa. Ti chiedo di aprire il tuo cuore, di fare in modo che la croce del Signore Gesù possa avere un posto lì, possa rinnovarlo, trasformarlo, rigenerarlo. Poi vorrei che pregassimo assieme, perché Dio aprisse i nostri occhi e noi potessimo capire che Dio è all'opera della nostra vita nei contesti quotidiani, giorno dopo giorno, quanto meno ce l'aspettiamo. Dio è lì che opera, e Lui è lì presente con noi. Vorrei che pregassimo per il discernimento, perché in ogni circostanza imparassimo a manifestare la grazia e l'amore che il Vangelo ci ha dato. Vorrei che pregassimo perché ognuno di noi prenda al volo tutte le opportunità per comunicare del Signore Gesù, per annunciare il Vangelo con forza, senza timidezza, senza debolezza alcuna. E vorrei che pregassimo questa mattina perché questa gloriosa autorità che Gesù ha dato, ha manifestato, sia percepita e vissuta da ognuno di noi. Tutta l'autorità, tutti i popoli, tutti i comandamenti, tutti i giorni. Signore, io ti prego perché ognuno di noi possa vivere la propria vita come tuo missionario in ogni ambito della vita quotidiana in cui tu ci hai posto, alla casa o al lavoro, sulla strada o all'università, a scuola o in fabbrica. Signore, ti prego che tu possa illuminarci, far capire qual è il nostro campo di missione. Signore, facci essere una comunità, Signore, di discepoli, che vuole fare discepoli e che vuole vivere come discepoli. Ti preghiamo, Signore, che il Vangelo, tutto il Vangelo, possa essere annunciato da tutta la Chiesa in tutto il mondo. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Thank you.